Allora, nei Vangeli due sono i racconti in cui vengono presentate le beatitudini. Noi seguiamo il racconto di Matteo, che è il più completo, e siamo al capitolo 5, dove si dice Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo «Beati i poveri», la serie delle beatitudini. E poi c'è il passo parallelo di Luca, che è il capitolo 6, versetti 20-26, che sono molto più stringate. No? Noi seguiamo il testo di Matteo. Una prima annotazione. Gesù non semplicemente parla, ma insegna. Quando viene sottolineato che Gesù insegna, vuol dire che c'è qualcosa nel mistero della vita che noi non cogliamo. È adeguato al nostro cuore, ma il nostro cuore non trova le vie per entrare. Allora, quando Gesù insegna, si allude a questo entrare nel mistero della vita e nel mistero del cuore che è chiamato a vivere e a godere la vita, quella vita abbondante che lui è venuto a donare. Quindi tenete sempre conto di questo. Gesù non sta semplicemente esortando a essere felici, non è una pia esortazione, ma sta rivelando l'accesso alla felicità, cioè per quali porte si può entrare nella felicità. E la sottolineatura che noi non percepiamo più, ma è proprio per questo che la parola di Dio poi ci scivola addosso, è come se non si ferma mai, no, nel cuore, sta mostrando come partecipare alla sua intimità di figlio inviato a mostrare la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo. Le beatitudini hanno a che fare con l'umanità di Gesù che ha come compito quello di mostrare finalmente il volto misericordioso del Padre, cioè l'amore del Padre per noi. In questo senso, noi non siamo pressoché mai sulla lunghezza d'onda della parola. Noi siamo o sopra o sotto. La lunghezza d'onda vorrebbe dire, Gesù non sta dicendo, io so che voi sapete già un po' di cose, e io ve ne aggiungo delle altre. Non è così. La visione di Gesù è una visione radicale, vale a dire, io vi svelo quali sono i segreti della vostra umanità. Non è un'aggiunta, non è un complemento, non è una, come dire, se state qui va bene, ma se arrivate qua è meglio. Non esiste nel Vangelo questo. La visione che viene presentata è radicale, come dire, l'umanità è strutturata secondo questo insegnamento di Gesù. Guardate che noi non siamo per niente convinti. Ed è per questo, e lo ripeto ancora una volta, che la parola di Dio arriva, quasi quasi non parte neanche per la testa, esce dall'altra parte, ma anche se dovesse essere trattenuta, scivola. È come dire, è l'acqua che scorre sulla pietra. Allora ricordate in questo senso quello che poi San Paolo cercherà di spiegare e che nelle manifestazioni della nostra fede noi diciamo apertamente senza renderci conto di quello che significa. Allora, qual è il gesto più comune che un fedele cristiano pratica? Non è il segno di croce? È la cosa più comune. Ma voi avete mai pensato a cosa significa il segno di croce? Mette insieme il mistero più incredibile di Dio, Trinità, con un segno che a tutti richiama, se non tanto il dolore e neanche l'ingiustizia, semplicemente, ma l'ignominia. Cioè, nell'antichità, quando si voleva distruggere un uomo, si applicava la crocifissione. Non è l'esecuzione più dolorosa tra quelle che si conoscevano, ma è l'esecuzione più ignominiosa. Il principio della crocifissione era di togliere qualsiasi dignità al condannato. E allora ricordate, quello che noi esprimiamo nel modo più semplice nasconde l'insegnamento più potente, la rivelazione più potente del mistero di Dio e del cuore dell'uomo. E San Paolo, quando dovrà illustrare questo fatto, e dovrà come svegliare coloro che già conoscevano le Scritture, ma quella conoscenza non apriva i cuori alla rivelazione del mistero di Dio, allora lui ricorda, e siamo nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 1, versetto 25, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Le beatitudini sono la declinazione perfetta di questo principio. Si potrebbe anche, esprimersi in questo modo. L'uomo aspira alla felicità? In tutte le culture, in tutte le epoche, questa è una cosa assolutamente comune umanamente. Tutti vogliono essere felici. Gesù traccia le coordinate, e io direi le coordinate vitali, che strutturano la felicità perché il cuore dell'uomo non fallisca lo scopo della vita. Se l'uomo vuol cercare la felicità al di fuori di questa serie di beatitudini, non solo non la troverà, e quindi io direi, non ho trovato pace, non ho trovato, quindi resto più oppresso di prima, più oppresso di quando la cercavo. E noi potremmo anche domandarci questa cosa. Perché la sequela del Signore Gesù ci lascia piuttosto indifferenti rispetto alle energie del cuore? Oppure, detto in altri termini, dice, perché la sequela di Gesù sembra suscitare più timore che felicità? Penso che incontriate pochi cristiani contenti proprio, penso, non so se sbaglio. Allora, questa è una cosa terribile che noi ci portiamo dentro anche senza saperlo. Noi, quando ascoltiamo queste parole, immaginiamo immediatamente che sono degli ideali. Sarebbe bello raggiungerli, ma sono troppo distanti. E questo ci dà la giustificazione del fatto che, siccome non si riesce, allora abbassiamo la meta. Invece di tendere lì, dice, ma no, beati perseguitati. Beh, cerco di non fare il male, è già sufficiente. Non ci si rende conto che se io abbasso la meta, non solo non trovo quello per cui mi ero prefisso una meta, ma resta tutto distorto il mio cuore, nel senso che non solo non riesco a fare quel poco che mi propongo, ma mi inganno continuamente in modo da risultare sempre o vuoto io o oppressivo degli altri. Allora, le beatitudini sono come le porte di accesso al mistero di Dio che viene a noi, perché parla dell'umanità, del figlio. E al mistero dell'umanità, al mistero dei cuori, quanto agli aneliti che portiamo dentro. Questo è il primo avvertimento che io lascerei. Non, diciamo così, ascoltate mai la proclamazione del Vangelo come un ideale. Appena noi percepiamo le cose così, siete già fregati in partenza. Di sicuro. Perché quando voi prospettate un ideale e poi diventa irraggiungibile, la conseguenza è che diventa ininfluente sulle energie di vita dei cuori. Per cui, se uno vi schiaccia i piedi, porco cane se vi fate sentire. Se uno vi crea o vi procura un'ingiustizia, porco cane se... In quella reazione istintiva è come se voi attivate tutte le cose negative del cuore, non quelle positive. Cioè vi allontanate da questo, diciamo, questo insegnamento, no, del Signore, che riguarda le radici del cuore, non gli ideali. Una cosa che sta sotto, non una cosa che sta lassù. Per favore, tenete conto di questo. Senza tener conto di questo, guardate che alla fine sarete delusi dal Vangelo, dalla parola di Dio, dall'amore di Dio, metteteci tutto quello che volete. Resterete delusi. E in più, come dire, come delusi da voi stessi, no? Cioè che è come dire, non ci riesco, non sono capace, non è possibile. E a poco le energie del cuore vanno... Si perdono. Vabbè, va, lasciamo perdere e tiriamo avanti. Quindi bisogna evitare questo. Allora, il primo collegamento da fare è che le beatitudini sono direttamente collegate al mistero del regno. Quando nella scrittura, nel Vangelo, ma anche nella scrittura, si parla di regno, il regno di Dio, cosa si intende? È questa cosa che va colta. Allora, voi sapete che nella descrizione dell'Apocalisse, quando si descrive la comunità dei salvati, quindi la moltitudine, no, che è davanti al trono di Dio, l'Apostolo Giovanni, siamo al capitolo 7 dell'Apocalisse, al versetto 10, mette in bocca a questa moltitudine queste parole: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. La salvezza. Quando si dice salvezza, a voi cosa pensate? Salvezza dell'anima? A cosa pensate? Provate a seguire questo collegamento. Se l'uomo non può darsi salvezza perché appartiene a Dio, può darsi la felicità? Uno che non può darsi salvezza, può darsi felicità? No. Allora, felicità e salvezza stanno insieme. Come comprendere questo? Io non ho di meglio che farvi riflettere sul peccato degli angeli. Degli angeli. Allora, noi spieghiamo normalmente così. Nella sua perfezione di creatura bellissima, gli angeli sono superiori agli uomini, no? Come perfezione di essere. Allora, si era creduto, questa qui sarebbe la figura del Lucifero, no? Si era creduto di avere le chiavi della propria felicità senza più ritenere il Signore donatore di felicità. Noi diciamo che l'angelo decade per orgoglio e poi spieghiamo un po' stupidamente che si riteneva come Dio. L'angelo è una creatura intelligente, non può non sapere che è creatura. Ma qual è la sua deduzione? Io sono creatura, ma così bella, così perfetta, che non mi manca questa possibilità. Io posso stabilire come essere felice. Questa intuizione è un'intuizione di Tommaso d'Aquino. Non vi cito la somma teologica, sennò però un'intuizione di... allora, l'angelo sa bene che Dio è infinitamente più grande di lui, sua creatura. Il suo errore è stato quello di voler, queste sono proprio le parole di Tommaso, no? Tommaso d'Aquino, di voler conseguire con le proprie forze la beatitudine ultima, il che è proprio di Dio. Tradotte in termini che noi possiamo comprendere, soprattutto per esempio per voi donne, ha voluto avere il controllo di tutto e non dipendere nella sua felicità da altri. Non ha tenuto conto che se tu vuoi avere la padronanza della tua vita, vuol dire che distruggi la vita nella sua innata apertura. Cioè, quando tu vuoi controllare tutto, la vita non ti parla più. Perché la vita è essenzialmente apertura. Come? Difatti, volevo dire, se noi dovessimo avere un'immagine, basta guardare la società di oggi, questa la si capisce al volo. Sì, è proprio così. Cioè, oggi che ci pensavo prima quando stavo raccogliendo le idee, no, per venire giù, e dicevo, ma guarda, la situazione, no, della nostra cultura è la più adatta a dimostrare che quando l'uomo fallisce la sua felicità, ha un pensiero cattivo di Dio. Ed è caratteristico. Oggi il pensiero più cattivo di Dio non è quello di andare contro Dio, è di dire, ma chi se ne frega? Ha forse qualche importanza? Allora, è il disprezzo, diciamo, più, diciamo così, intelligentemente usato, che però rivela quanto è fallimentare il godimento della felicità. È caratteristico questo. Ed è tipico del peccato degli angeli. Infatti oggi, se c'è un vero difetto per l'uomo, non è che è ateo, è che non sa più accettarsi creatura. Senza accettarsi creature, il cuore dell'uomo non potrà più trovare luminosità. Se non trova luminosità, non può accedere al mistero di Dio. Se non accede al mistero di Dio, non accede nemmeno al mistero del suo cuore. Ed è un cane che si morde la coda. Ma c'è ancora qualcosa da dire. Se noi potessimo immaginare una possibile colpa dell'angelo, perché quello che ho spiegato è l'effetto, ma la colpa dell'angelo di cosa è consistita? La scrittura non dice niente, ma la tradizione spesse volte riflette su questa, diciamo, su questo evento misterioso, perché non è spiegato che ci sono i demoni, cioè come ci sono i demoni, ma è sempre detto che i demoni ci sono. Cioè, l'angelo decaduto c'è sempre. Allora, l'angelo, pur essendo una creatura più eccellente dell'uomo, ha dovuto accettare la preferenza dell'uomo da parte di Dio. L'angelo che ha accettato questo è entrato nel mistero di Dio, perché l'amore di Dio nella sua immensità non si conosce con la creazione degli angeli, ma si conosce con la redenzione dell'uomo. Allora, la discriminante, godere dell'amore di Dio per l'uomo invece che della propria eccellenza. Pensate per esempio a tutte le nostre forme di orgoglio. Pescano qua. Invece di godere dell'amore di Dio per i miei fratelli, voglio il riferimento per me. Perché solo nell'amore di Dio per l'uomo si rivela tutta l'immensità del suo amore per le sue creature, anche per gli angeli. Non so se... cioè, per me è un pensiero molto rivelativo e che denota tutto un movimento del cuore che, quando non segue l'invito delle beatitudini, vuol dire che sta seguendo l'inganno dell'angelo decaduto, che poi per noi diventa il tentatore. Cioè è quello che non può stare infelice nella sua infelicità da solo, vuol tirare dentro altri. E noi agli occhi ci andiamo dietro. Allora, il peccato, alla fine, non può che derivare dall'invidia e racchiudere nella menzogna. È quello che dicevo prima, fallire la propria felicità, perché poi per l'angelo si è trovato in questa situazione, comporta sempre un giudizio cattivo su Dio che mina alla radice il fluire della vita. Cioè la vita non sgorga più fluente. Se poi questa cosa la applichiamo a noi, io vorrei sottolineare un altro aspetto. Se parlate di peccato, che resta difficile definire cos'è il peccato, ci hanno provato in tanti, ma o si danno delle risposte che sono sempre quelle, ma non ci dicono più niente: il peccato è ribellione a Dio, punto. Cosa vuol dire? Cioè, è difficile cogliere la natura del peccato. Però si può pensare a questa cosa. L'uomo, quando non trova la sua felicità, non è che rinuncia a Dio, ma lo contatta con spirito mondano. Si muove nella mondanità, che è un miscuglio tra orgoglio e menzogna. Praticamente è l'orgoglio che si perde nella menzogna ed è una menzogna che alimenta l'orgoglio. Però tenete conto, dove c'è menzogna c'è illusione. E dove c'è illusione c'è distacco dalla realtà, perché la realtà è quella dell'amore di Dio per noi. Pensate a quando ricevete un'ingiustizia, o quando vi arrabbiate, però, insomma, da ricordarla nella vita, l'arrabbiatura, non le arrabbiature quotidiane. Quando portate un'arrabbiatura così, e che voi esigete, non so, tipo la restituzione del vostro diritto, che esigete che gli altri riconoscano la vostra dignità e vi arrabbiate, ma in modo solenne, come dico, no? Allora, praticamente vi rendete conto che voi state uscendo dalla realtà, vi illudete di trovare quello che non potrete assolutamente trovare. Se voi vi staccate dalla realtà dell'amore di Dio, che in quel caso è, anche se io sono calpestato, l'amore di Dio non viene meno, se non altro che invita me a far splendere questo amore proprio quando l'altro mi viene contro, perché l'amore non riguarda me ma riguarda anche l'altro, quando viene meno questo, noi ci troviamo nella menzogna, vale a dire nella illusione. E l'illusione è collegata a questa forma di orgoglio. c'è un orgoglio che è molto, come dire, cioè, crea proprio distanza, cioè, per esempio, chi vuole sempre essere superiore agli altri, chi ha sempre da dire qualcosa contro tutti, di per sé è un orgoglio che crea distanza, no? Però c'è quell'orgoglio che dice, ma perché devo essere sempre io a prendermele? Ma perché, come dire, sono sempre io quello a essere bastonato? Perché a me capita così, no? Che non è un orgoglio, diciamo, cattivo, però è sempre una forma di orgoglio perché ti fa vivere nell'illusione. Allora qui ci sovviene proprio l'esempio dell'umanità di Gesù. E così a me sembra di poter illustrare il mistero della fede in Gesù. E dico questo. La rivelazione di Dio non riguarda solo il fatto che Dio si fa figlio dell'uomo, il figlio di Dio si fa figlio dell'uomo, ma riguarda la direzione del movimento che presiede all'amore. E qual è? L'abbassarsi. Dio, per venirci incontro, deve abbassarsi. Questo abbassarsi non è un'azione, come dire, di generosità, è semplicemente un'azione realistica per esprimere quello che davvero vuoi, cioè l'amore. Se tu non ti abbassi, non accetti di abbassarti, non vivi l'amore. Siccome però noi percepiamo l'amore come la cosa più preziosa e la vogliamo vivere, ma nello stesso tempo non vogliamo abbassarci, è facile vivere l'amore? È facile essere felici? Perché veniamo meno a questa dimensione della rivelazione. Non si tratta solo di credere che quell'uomo che vediamo, no, è figlio di Dio, ma che per mostrare l'amore di Dio per noi ha accettato di abbassarsi. Voi ricordate il famoso inno, mi pare nella lettera ai Filippesi, no? Non ritenne come una proprietà l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, no? Cioè, questo movimento non è che riguarda il figlio di Dio, riguarda la natura stessa del nostro essere creature fatte a immagine di Dio, che sono tese a, come dire, a raggiungere la felicità in pienezza d'amore, se accettano questo. Senza questo, tutto diventa un'illusione. Gli uomini vivono il desiderio di grandezza in termini di innalzamento, di superiorità, mentre Gesù mostra la grandezza gradita a Dio nel fatto di abbassarsi, di farsi servi di tutti, soprattutto dei piccoli e dei deboli, per non mancare all'amore, per non separarsi mai dai propri fratelli, la cui umanità è colta in totale solidarietà con la propria. E poi ho notato una cosa molto singolare nel Vangelo. Provate a osservare tutte le volte che Gesù incontra i vari personaggi. Facciamo una grossa distinzione. Personaggi buoni e personaggi cattivi. Più o meno, per farmi intendere. Allora, Gesù chi rimprovera? I buoni o i cattivi? Gesù rimprovera solo i buoni. I cattivi non rimprovera mai. E c'è una ragione. Allora, la potenza di rivelazione delle parole e dell'agire di Gesù nei Vangeli, no? Non riguarda la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio. Certo che è scontato questo. Ma riguarda lo smascheramento della modalità mondana nel vivere l'amore di Dio. Ecco perché Gesù, diciamo così, critica, o è un'espressione piuttosto sempliciotta che ho detto, no? Ma credo che renda l'idea, no? Cioè critica i buoni, o perlomeno coloro che si ritengono buoni, perché quello che Gesù ha da rivelare è la grandezza dell'amore di Dio, non l'eccellenza della pratica dell'uomo. Quando l'uomo è troppo consapevole della sua eccellenza, vuol dire che ha già lasciato Dio. Se ha lasciato Dio, vuol dire che non proverà più compassione per nessuno. E che ti serve la tua eccellenza se non puoi stare solidale con i tuoi fratelli? Ti fa vivere al massimo in una torre d'avorio. Ma la torre d'avorio è solitudine. E nella solitudine non c'è gioia. Non so se tutti i collegamenti, diciamo, derivano da queste percezioni. Ed è per questo che la felicità, come elencata nella serie della Beatitudine, è paradossale. Non può che essere così. Perché noi che viviamo in un mondo, diciamo, decaduto, no? Percepiamo il mondo in modo illusorio, crediamo di trovare la felicità dove non c'è. Ma una constatazione che tutti possiamo fare. Il piacere, quando lo vuoi, te lo puoi procurare come vuoi. Se hai i soldi, sei, lo puoi. La gioia, nessuno va a comprarla al mercato. Non c'è. La gioia non è un qualcosa che tu prendi. Un piacere io me lo posso prendere, dal sesso fino, che so io, alla gola, no? Quindi a godere di una cosa che mi piace. Il piacere lo puoi prendere quando vuoi. La gioia non la puoi comprare. Però cosa succede? Il piacere è legato a quella cosa finita, sei come prima. La gioia invece alluderebbe a una dimensione che qualsiasi cosa avvenga, la gioia non ti lascia. E allora si desidera il piacere o la gioia? E se ragionate, no, su queste cose, perché la gioia è così diversa dal piacere? Perché nella gioia è la credibilità stessa di Dio che viene incontro all'uomo che è in gioco. Perché Dio sa che l'uomo si compie nella comunione con lui e con i suoi fratelli. È l'uomo che non lo sa, ma Dio questo lo sa. La comunione non è qualcosa in cui tu credi e sei a posto. La comunione è un processo di vita. Non è mai definito una volta per tutte. Non è mai conquistato una volta per tutte. Io vivo bene oggi, ma se tra un secondo uno mi spara, sono bene morto. Quindi la vita è un processo continuo, no? Quindi la comunione è un processo. Nella felicità è in gioco non l'esaudimento di un cuore, ma l'incontro di due, la comunione di due. Allora questa sarebbe l'ultima, così, l'ultima immagine che vi lascio. Alla fine, se avete le beatitudini in Matteo, sono 8, no? Poi dopo spiegheremo domani la struttura stessa delle beatitudini, ma sono 8 sigilli del mistero dell'incarnazione posti nel cuore dell'uomo dall'amore di Dio. E sono posti secondo una dinamica di salvezza che è percepita come il compimento, la fioritura di un'umanità che fa splendere la presenza di Dio nel mondo, che poi è l'amore. Quindi sono tutta la serie delle beatitudini, voi dovete leggere il timbro dell'umanità di Gesù che rivela la venuta a noi di Dio in mezzo a noi per condividerci il suo regno, che è un regno di amore. E mi ricollego a quello che avevo già detto nei giorni scorsi, no? Dato che nel Vangelo di Giovanni vengono elencate due ragioni dell'incarnazione: mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi e riunire i figli di Dio dispersi, allora vuol dire che quando la nostra umanità si muove come quella di Gesù, quindi si realizza, la felicità è compiuta. E la felicità non può essere mia, è sempre nostra. Ecco, quando i beati, no, dicono la salvezza appartiene a Dio, alludono a questo mistero di beatitudine che non è affare mio, è come dire, apertura al dono di Dio che si fa comunione con noi e che questa comunione ce la fa condividere con tutti. Quando questa comunione è con Dio e con i fratelli è goduta, questo è il regno di Dio. L'uomo è strutturato per godere questo. Non è vero che è più facile fare il male del bene. Questa è una constatazione, diciamo, della cronaca quotidiana. Ma a livello profondo, l'uomo sente subito che quando fa il male perde la felicità. E il male, spesse volte, è fatto non perché io sono cattivo, ma perché voglio ristabilire un mio diritto. Uno mi ha rubato e io ammazzo l'altro. Uno mi ha calunniato e io, no, difendendomi, accuso. Il male non è proprio io voglio fare il male. Penso che sono molto rare le persone che fanno il male per fare il male. Non so neanche se esistano, però può anche essere. Ma il male è fatto in genere come una specie di autodifesa, no? Ecco, questa autodifesa è la cosa più cretina che possiamo fare. Eppure è la cosa più istintiva che ci viene da fare. Questo cretina e istintiva denota la distanza tra l'insegnamento di Gesù e quello che vorremmo noi. Dice tutta l'illusione nella quale noi ci troviamo. E dice anche la così, diciamo, poca conoscenza della verità del nostro cuore che abbiamo. E questa è la prima parte dell'accompagnamento verso il contenuto delle beatitudini. Domani continuiamo questo cammino di approfondimento.